RKC, Radio Krishna Centrale, presenta lo Srimad Bhagavatam, lettura integrale con software di sintesi vocale, di sua divina grazia, Abhay Sharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acharya fondatore dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, edizioni Bhaktivedanta, BBT Italia. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Nota per gli ascoltatori. Disclaimer. La pronuncia dei termini, specialmente in lingua sanscrita, non sempre è attendibile. Per la corretta pronuncia, riferirsi alle istruzioni presenti sulla versione cartacea del testo. Per informazioni e richieste, visitare il sito radiokrishna.com o scrivere a rkcpisa@gmail.com. Capitolo 19. Il 19° capitolo racconta che il signore Vamanadeva chiese la carità di tre passi di terra e Bali Maharaja decise di esaudire la sua richiesta, nonostante la proibizione di Sukracarya. Quando Bali Maharaja, pensando che Vamanadeva fosse il figlio di un brahmana, gli disse che poteva chiedere ciò che desiderava, Sri Vamanadeva lodò Hiranyakasipu e Hiranyasa per le loro gesta valorose, e dopo aver così glorificato la famiglia nella quale Bali Maharaja era nato, chiese al re la carità di tre passi di terra. Bali Maharaja acconsentì a donargli la terra che aveva chiesto considerandolo un dono insignificante. Ma Sukracarya, avendo capito che Vamanadeva era in realtà Vishnu, l'amico degli esseri celesti, proibì con accento acuto a Bali Maharaja di acconsentire a questa insolita richiesta. Sukracarya giunse perfino a consigliare Bali Maharaja di ritirare la sua promessa, sostenendo che non c'è nulla di male nel ritirare una promessa al fine di sottomettere altri, oppure per scherzo, per affrontare un pericolo, o per il bene di altri. E via dicendo. Con questa filosofia Sukracarya cercava di dissuadere Bali Maharaja dal consegnare la terra a Sri Vamanadeva. Capitolo 19. Sri Vamanadeva chiede la carità a Bali Maharaja. Verso 1 Sri Sukha Uvacha Itiva Irukanerva Chiama Dharma Yuktam Sasunrta Manisamya Bhagavan Prita Pratinandi Edamabravit. Traduzione. Sukadeva Goswami continuò, quando Dio, la persona suprema, Vamanadeva, sentì che Bali Maharaja si esprimeva in modo così gentile, si sentì molto soddisfatto perché i discorsi di Bali Maharaja concordavano perfettamente con i principi della religione. Perciò il Signore cominciò a glorificarlo. Verso 2 Sri Bhagavan Uvacha Vakastava Itayana Deva Sunrtam Kolochitam Dharma Yutam Yasa Skaram Yasya Pramanam Bhargava Samparai Epitama Akula Vrda Prasanta. Traduzione. Dio, la persona suprema, disse, o re, tu sei veramente una grande personalità perché i tuoi consiglieri sono i brahmana discendenti della dinastia Bhrigu. E perché il tuo istruttore per quanto si riferisce alla tua vita futura è tuo nonno, il venerabile e sobrio Prahlada Maharaja. Le tue affermazioni sono veritiere e concordano perfettamente con il giusto comportamento religioso. Sono in linea con la tradizione della tua famiglia e accrescono la tua reputazione. Spiegazione: Prahlada Maharaja era un vivido esempio di puro devoto. Qualcuno potrebbe obiettare che Prahlada Maharaja, sebbene fosse già molto vecchio, era ancora attaccato alla famiglia, e in particolare a suo nipote Bali Maharaja. Come poteva dunque essere un perfetto esempio? Per questa ragione il verso usa il termine prasanta. Il devoto è sempre serio. Non è mai disturbato da alcuna condizione. E anche se in qualità di grasta non rinuncia alla vita di famiglia e alle proprietà materiali deve essere sempre considerato prasanta, sobrio, per la pura devozione che nutre verso il Signore. Sri Chaitanya Mahaprabhu insegna infatti Kibha Vipra, Kibha Nyasi, Sudra Kane Nayaya e Krishna Tattva Vetta, Sei Guruaya. Che sia Brahmana, Sannyasi o Sudra non importa, chi conosce la scienza di Krishna può diventare maestro spirituale. CC, Madhya 8128. Chiunque conosca perfettamente la scienza di Krishna è un guru, non importa quale sia la sua condizione sociale. Prahlada Maharaja è dunque sempre guru, in ogni circostanza. Qui il Signore, Vamanadeva, insegna ai sannyasi e ai brahmachari che non si deve chiedere più con accento acuto di ciò che è necessario. Egli voleva solo tre passi di terra, sebbene Bali Maharaja fosse pronto a offrirgli tutto ciò che poteva desiderare. Verso Trinaye Tasmin Kulakashin Nisattva Kripana Puman Pratyakhyata Pratisrutya Yovadata Dvijataye. Traduzione: so bene che fino a oggi nessun individuo nato nella tua famiglia è mai stato gretto o meschino. Nessuno ha mai rifiutato di dare la carità a un brahmana né, dopo aver promesso di dare in carità, qualcuno ha mai mancato alla promessa. Verso 4 Na Santi Tirte Udikartin Artita Paranmuka Iati Vuamanasvinon Rpayusmat Kule Yadyasasamalina Prarada Udbati Yato Dupake. Traduzione: o re Bali, nella tua dinastia non è mai nato un re dell'animo gretto che abbia rifiutato la carità chiesta dai Brahmana in un luogo santo, o abbia rifiutato di combattere con gli Kshatriya sul campo di battaglia. Inoltre la tua dinastia è più con accento acuto gloriosa ancora grazie alla presenza di Prahlada Maharaja, che è simile alla luna che risplende nel cielo. Spiegazione: la Bhagavad Gita descrive le caratteristiche dello Kshatriya. Una delle sue qualità consiste nella disponibilità a dare in carità, dana. Uno Kshatriya non si rifiuta mai di dare la carità se è un Brahmana che gliela chiede, né può sottrarsi al combattimento con un altro Kshatriya. Un re di questo genere è definito una persona di animo gretto e meschino. Nella dinastia di Bali Maharaja non c'erano mai stati re dalla mentalità ristretta. Verso 5 Yato Yato Hiranyakasakaran Neka Imam Imprativiram Digvya Yanavindata Gadayoda. Traduzione: fu nella tua dinastia che nacque Hiranyaksa. Armato soltanto della propria mazza, egli percorse da solo tutto il globo, senza altro aiuto, per conquistare tutte le direzioni, e nessuno dei grandi guerrieri che incontrò fu in grado di opporsi a lui. Verso 6 Yam Viniritya Krikcherena Visnuk Moddara Agata Matmanamya Inam Menetad Viriam Burianusmaran. Traduzione: sollevando la terra dall'oceano Garbodaka, Sri Vishnu nella sua forma di cinghiale uccise Hiranyaksha che si era presentato davanti a lui. Il combattimento fu duro, e solo con grande difficoltà il Signore riuscì a uccidere Hiranyaksha. Più con accento acuto tardi, ripensando all'eccezionale valore di Hiranyaksha, il Signore sentì di aver riportato una grande vittoria. Verso 7 Nisamya Tadvadam Brata Hiranyakasi Pupura Antum Bratra Nam Krudo Yagamanilai Amare. Traduzione: quando Hiranyakasipu sentì che suo fratello era stato ucciso, pieno di collera andò alla dimora di Vishnu, l'uccisore di suo fratello, per sopprimerlo. Verso 8 Tamayantam Samalokya Sulapanim Krtantavat Cintayamasa Kalaino Visnurmayavinam Vara. Traduzione: vedendo Hiranyakasipu che si avvicinava con un tridente in mano, simile alla morte in persona, Sri Vishnu, il migliore di tutti gli yogi, colui che conosce il progredire del tempo, fece le seguenti riflessioni. Verso 9 Yato Yato Amta Trasaumarti Uprana Bhrtami Vato Amasiardayam Pravetyami Paragdarsa. Traduzione: dovunque io vada, Hiranyakasipu mi inseguirà, come la morte insegue tutti gli esseri. Perciò è meglio che io entri nel più con accento acuto profondo del suo cuore, perché a causa della sua capacità di vedere solo all'esterno di sé, egli non sarà in grado di vedermi. Verso 10 Evamassani Shitya Riposari Ramadavato Nirvivise Surendrasvasani Lantarita Sukmadeas Tato Pranarandarena Vivigna Ceta. Traduzione: Sri Vamanadeva continuò, virgola, ora dei demoni, dopo aver preso questa decisione, Sri Vishnu entrò nel corpo del suo nemico, Hiranyakasipu, che lo inseguiva con grande ardore. Con un corpo sottile e inconcepibile per Hiranyakasipu, Sri Vishnu, preso da una grande ansia, penetrò nella narice di Hiranyakasipu insieme all'aria che questi respirava. Spiegazione Dio, la persona suprema, è già nel cuore di ogni essere. Isvara Sarva Bhutanam HR di Desiriunati Stati, BG, 18.61. Per logica conseguenza Sri Vishnu entrò molto facilmente nel corpo di Hiranyakasipu. Le parole Vivignaceta, molto ansioso, sono significative. Non si deve pensare che Sri Vishnu avesse paura di Hiranyakasipu, anzi, a causa della sua compassione Sri Vishnu era ansioso di agire per il bene di Hiranyakasipu. Verso 11 Satanni Ketam Parimursya Sunyam Apasya Manakupito Nanadakmam Diam Disakam Vivaran Samudran Visnum Vicinvanna Dadar Savira. Traduzione: vedendo che la dimora di Sri Vishnu era vuota, Hiranyakasipu si mise a cercarlo in ogni luogo. Poiché non riusciva a trovarlo, Hiranyakasipu, incolerito levando alte grida, lo cercò per tutto l'universo, compresa la superficie della Terra, nei sistemi planetari superiori, in tutte le direzioni e anche nelle caverne e negli oceani. Ma Hiranyakasipu, il grande valoroso eroe, non riuscì con accento acuto a trovare Vishnu in alcun luogo. Verso 12 Apasyanniti Ovaka Mayam Vista Midamyagat Bratra Megato Nunamyato Nevartate Puman. Traduzione: non essendo riuscito a trovarlo, Hiranyakasipu disse tra sé: ho setacciato l'universo intero, ma non sono riuscito a trovare Vishnu, l'uccisore di mio fratello. Senza dubbio egli deve aver raggiunto quel luogo dal quale nessuno ritorna. In altre parole, deve essere morto. Spiegazione: gli atei generalmente seguono la conclusione filosofica detta Buddha, secondo la quale tutto finisce con la morte. Essendo un ateo, Hiranyakasipu aveva la stessa mentalità. Poiché non riusciva a vedere Sri Vishnu, pensò che il Signore fosse morto. Anche oggi molte persone condividono questa teoria e pensano che Dio sia morto. Ma Dio non muore. Nemmeno l'essere individuale, che è un frammento di Dio, può morire. Najayate Mriyate Vakadacit, per l'anima non c'è né nascita né morte. Questa è l'affermazione della Bhagavad Gita, 2.20. Perfino l'essere vivente ordinario non è soggetto alla morte. Che dire dunque di Dio, la persona suprema, che è il più con accento acuto grande di tutti gli esseri viventi? Egli certamente non è soggetto né alla nascita né alla morte. Ajopisanna Vyayatma, BG, 4.6. Sia il Signore sia gli esseri viventi esistono come persone eterne, inesauribili e non nate. Perciò la deduzione di Hiranyakasipu sulla morte di Vishnu era errata. Come indicano le parole Yato Navartate Puman, esiste certamente un mondo spirituale, e quando l'essere vivente lo raggiunge, non torna più con accento acuto in questo mondo materiale. Anche la Bhagavad Gita lo conferma. 4.9. Tyaktva deam punarjan manaiti mameti sori una. Materialmente parlando, ogni essere vivente muore, la morte è inevitabile. Ma i bhakta non tornano più con accento acuto in questo mondo materiale dopo la morte, a differenza di coloro che sono definiti karmi, gyani e yogi. Certamente, se un bhakta non ha raggiunto la completa perfezione rinasce di nuovo nel mondo materiale. Egli però rinascerà in una posizione molto elevata, in una famiglia ricca o in una famiglia di brahmana allo stadio più con accento acuto elevato di purezza, Sucinam Srimatam Je, per portare a termine l'evoluzione della sua coscienza spirituale. Coloro che hanno completato la via della coscienza di Krishna e sono liberi da ogni desiderio materiale tornano nella dimora di Dio, la persona suprema, Yadgatvana Nivartante Taddama Paramamama. In questo verso è affermata la stessa verità, Yato Navartate Puman. Chiunque torni a Dio, Nella sua dimora originale, non deve più con accento acuto tornare in questo mondo materiale. Verso 13 Vairanubandha et Avannamartyoriya Deinamainana Prabhavo Maneura Ammanopabhrmita. Traduzione: la collera che Hiranyakasipu nutriva verso Sri Vishnu si mantenne fino alla morte. Altre persone, immerse in un concetto dell'esistenza basato sul corpo, nutrono in sé la collera solo a causa del falso ego e del pesante influsso dell'ignoranza. Spiegazione: generalmente, quando l'anima condizionata è in preda alla collera, si tratta di una collera temporanea e non eterna, dovuta all'influsso dell'ignoranza. Hiranyakasipu, invece, rimase fermo nei suoi sentimenti di ostilità e di collera contro Sri Vishnu anche in punto di morte. Non dimenticò mai il suo desiderio di vendetta contro Vishnu che gli aveva ucciso il fratello, Hiranyaksha. Altre persone, immerse in un concetto dell'esistenza basato sul corpo, nutrono una profonda collera contro i loro nemici, ma non contro Sri Vishnu. Hiranyakasipu, invece, provava una collera eterna dovuta non solo al falso prestigio, ma anche alla continua ostilità che nutriva verso Vishnu. Verso 14 Pita Prarada Putrasat Etad Vidvand Vijavat Salasvamai Urdvija Lingebio Devebio Data Sayacita. Traduzione: tuo padre, Virocana, il figlio di Maharaja Pralada, manifestò un grande affetto verso i Brahmana. Benché sapesse bene che erano esseri celesti coloro che si erano presentati a lui travestiti da Brahmana, alla loro richiesta offrì loro la durata della sua vita. Spiegazione: Maharaja Virocana, il padre di Bali, era così soddisfatto della comunità dei Brahmana che accettò di dare loro la carità, benché sapesse che in realtà quelli che erano venuti a chiedergliela erano esseri celesti travestiti da Brahmana. Verso 15 Bhavana Karitan Dharmana Stitograme di Bibramanai Purvayai Surairaniai Skuddama Kirtibi. Traduzione: anche tu sei stato fedele ai principi seguiti dalle grandi personalità, i Brahmana capifamiglia, dai tuoi antenati e dai grandi eroi che con le loro gesta gloriose si sono conquistati una fama imperitura. Verso 16 Tasmat Vattomai Misad Varneam Varadar Sabat Padani Trini Daiti Endra Samitani Padamama. Traduzione: o re dei Daitya, a tua maestà, che discende da una famiglia così nobile e può elargire tanti doni munifici, io chiedo solo tre passi di terra, sulla misura dei miei passi. Spiegazione: Sri Vamanadeva voleva tre passi di terra secondo la misura dei suoi passi. Non voleva più con accento acuto del necessario. Ma sebbene fingesse di essere un comune, umano bambino, in realtà voleva far sua la terra dei sistemi planetari superiori, mediani e inferiori. Questa richiesta doveva servire a manifestare la grande potenza di Dio, la persona suprema. Verso 17 Nanyattekamai Rayan Vadanyayaga Disvaratnai Naprapnoti Vai Vidvanyavadarta Pratigra. Traduzione: o re, che domini l'universo intero, sebbene tu sia molto generoso e capace di darmi tutta la terra che desidero, non voglio chiederti nulla che non sia veramente necessario. Se un saggio Brahmana accetta la carità solo nei limiti delle sue necessità, non sarà coinvolto nelle reazioni del peccato. Spiegazione: un Brahmana o un Sannyasi è autorizzato a chiedere la carità agli altri, ma se prende più con accento acuto del necessario è passibile di punizione. Nessuno può usare la proprietà del Signore Supremo in misura maggiore del necessario. Indirettamente Sri Vamanadeva informava Bali Maharaja che stava usando una quantità maggiore di terra di quanta gliene servisse. Nel mondo materiale ogni sofferenza è causata dall'eccesso. Si guadagna più con accento acuto denaro del necessario, e si spende più con accento acuto del necessario. Queste sono attività colpevoli. Tutto ciò che esiste è proprietà di Dio, la persona sovrana, e tutti gli esseri viventi, figli del Signore, hanno il diritto di usare della proprietà del Padre Supremo, ma nessuno deve prendere più con accento acuto di ciò che gli è necessario. Questo principio deve essere seguito in particolar modo dai Brahmana e dai Sannyasi, perché essi vivono a spese degli altri. Vamanadeva era il mendicante ideale, perché chiese solo 3 passi di terra. Naturalmente c'è una grande differenza tra i suoi passi e quelli di un comune essere umano. Dio, la persona suprema, grazie alla sua inconcepibile potenza può occupare l'universo intero, compresi i sistemi planetari superiori, mediani e inferiori, con la smisurata grandezza dei suoi piedi. Verso 18 Sri Balirovacha Obramana Dalla Davaka Stevrda Samatatvambalo Balisa Matisvartam Prati Abudoyata. Traduzione: Bali Maharaja disse, o figlio di Brahmana, le tue istruzioni equivalgono a quelle impartite da persone sagge e anziane. Tuttavia sei un ragazzo, e la tua intelligenza non è ancora completa. Non hai considerato attentamente quali sono i tuoi veri interessi. Spiegazione: Dio, la persona suprema, che è completo in sé, in realtà non ha desideri di interesse personale. Perciò Sri Vamanadeva non era andato da Bali Maharaja a chiedere qualcosa per sé. Come è affermato nella Bhagavad Gita, 5.29, Bhoktaramyainatapasam Sarvalokamaesvaram. Il Signore è il proprietario di tutti i pianeti, sia nei mondi materiali sia in quelli spirituali. Che bisogno avrebbe di chiedere un po' di terra? Bali Maharaja diceva giustamente che Sri Vamanadeva non stava dimostrando di essere molto attento al proprio interesse, perché aveva avvicinato Bali non per interesse personale, ma per il bene dei suoi devoti. I devoti sacrificano tutti gli interessi personali per soddisfare Dio, la persona suprema, e similmente il Signore Supremo, pur non avendo interessi personali, può fare qualsiasi cosa per l'interesse dei suoi devoti. Una persona che è completa in sé non ha interessi personali. Verso 19 Mamvakobisa Maradialokanamika Misvarampada Trayamvrnite Yobuddimand Vipadazusam. Traduzione: Io posso darti un'isola intera, perché sono il proprietario delle 3 divisioni dell'universo. Tu sei venuto per ottenere qualcosa da me e mi hai soddisfatto con parole gentili, ma chiedi soltanto 3 passi di terra. Perciò non dimostri una grande intelligenza. Spiegazione: Secondo i Veda, l'universo intero è considerato un oceano di spazio, nel quale si trovano innumerevoli pianeti, ognuno dei quali è chiamato Dvipa, isola. Quando ricevette la visita di Vamanadeva, Bali Maharaja era in realtà il proprietario di tutti i Dvipa, le isole che fluttuano nello spazio. Bali Maharaja si sentiva felice nel guardare Vamanadeva ed era pronto a concedergli tutta la terra che avrebbe chiesto, ma poiché Sri Vamanadeva aveva chiesto solo 3 passi di terra, Bali Maharaja pensò che non fosse molto intelligente. Verso 20 Napuman Mammu Pavrayabuyo Yacito Marati Tasmadvrti Karimbumim Vato Kamam Pratikshame. Traduzione: Bambino, chi mi avvicina per chiedermi qualcosa non dovrebbe più con accento acuto in seguito aver bisogno di chiedere altro, in nessun altro luogo. Perciò, se vuoi, puoi chiedermi tutta la terra di cui hai bisogno per il tuo mantenimento, secondo le tue necessità. Verso 21 Sri Bhagavan Uvacha Yavanto Visaya Prestas Trilokya Mayitendriyam Nasaknuvanti Tesarve Pratipuraitum Nrpa. Traduzione: Dio, la persona suprema, disse, caro re, nemmeno tutto ciò che è contenuto nei 3 mondi potrebbe soddisfare una persona che non è capace di controllare i sensi. Spiegazione: Il mondo materiale è un'energia illusoria che ha il compito di allontanare gli esseri viventi dalla via della realizzazione spirituale. Chiunque viva nel mondo materiale prova un intenso desiderio di ottenere un sempre maggior numero di oggetti destinati al piacere dei sensi. In realtà, però, lo scopo della vita non è la gratificazione dei sensi, ma la realizzazione spirituale. Si consiglia perciò a coloro che sono troppo attaccati a questa gratificazione di praticare il sistema dello yoga mistico, il metodo della Stanga Yoga, che si compone di Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara e così via. In questo modo è possibile controllare i sensi. Il fine del controllo dei sensi è quello di interrompere il coinvolgimento nel ciclo di nascite e morti ripetute. Sabadeva ha affermato: Nunam pramata kurute vikarma ladindriya pritaya apnoti nasadumaniya yata atmano yamasanna piklesada asadea. Quando qualcuno considera la soddisfazione dei sensi come il fine della vita, si impegna nella vita materiale fino a diventare pazzo e si abbandona a ogni sorta di attività colpevoli. Egli non sa di avere già ricevuto un corpo materiale a causa delle sue colpe, ed è proprio questo corpo che, sebbene sia di natura transitoria, causa la sua sofferenza. A dire il vero, l'essere individuale non avrebbe mai dovuto rivestirsi di questo involucro carnale, ma tale corpo gli è stato attribuito affinché gli fosse possibile soddisfare le richieste dei suoi sensi. Così io non credo che sia conveniente per un uomo intelligente imprigionarsi di nuovo nelle attività materiali che lo costringeranno perpetuamente a rivestirsi di corpi, vita dopo vita. Srimad Bhagavatam, 5.5.4, secondo. Sabadeva, dunque, gli esseri umani in questo mondo materiale sono come tanti pazzi impegnati in attività che non dovrebbero compiere, ma che compiono solo per la soddisfazione dei sensi. Queste attività non sono positive perché in questo modo non si fa altro che procurarsi un altro corpo per la prossima vita a titolo di punizione per le attività nefaste. E non appena si riceve un altro corpo materiale, si ricade di nuovo nella sofferenza dell'esistenza materiale. La cultura vedica, la cultura brahminica, insegna quindi a sentirsi soddisfatti pur possedendo soltanto ciò che è strettamente necessario alla vita. Per insegnare questa cultura più con accento acuto elevata, l'applicazione del Varnashrama Dharma era comandata. Lo scopo delle divisioni del Varnashrama Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra, Brahmacharya, Grasta, Vanaprastha e Sannyasa, consiste nell'educare ogni essere umano a controllare i sensi e ad accontentarsi dello stretto necessario. In questo verso Sri Vamanadeva, da perfetto Brahmachari, respinge l'offerta di Bali Maharaja, che era disposto a dargli tutto ciò che potesse desiderare. Egli spiega inoltre che senza avere la capacità di accontentarsi è impossibile essere felici anche possedendo il mondo intero, o l'universo intero. Perciò nella società umana la cultura brahminica, la cultura kshatriya e la cultura vaishya devono essere mantenute, ed è necessario insegnare alla gente il modo di accontentarsi di ciò che è strettamente necessario. La civiltà moderna è priva di questo genere di educazione. Tutti si affannano per possedere sempre di più con accento acuto, e tutti sono sempre più con accento acuto insoddisfatti e infelici. Il movimento per la coscienza di Krishna sta dunque operando allo scopo di stabilire fattorie, soprattutto in America, per dimostrare che si può essere contenti e soddisfatti dello stretto necessario per la vita. Potremo così risparmiare tempo e dedicarlo alla realizzazione spirituale. Tale realizzazione è facilmente raggiungibile grazie al canto del Maha Mantra. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Verso 22 Tribhikrama Ira Santusto Dvipenapina Puriate Navavarsa Sametena Sapta Dvipavarekshaya. Traduzione: se non potessi accontentarmi di tre passi di terra, certamente non sarei soddisfatto nemmeno se possedessi una delle sette isole, composte di nove varsa. Anche se fossi il proprietario di un'isola intera, comincerei a sperare di ottenerne altre. Verso 23 Saptad Vipadipatayon Rpava Inyagaya Daya Artaikama Irgatanantam Tesnaya Itinasrutam. Traduzione: abbiamo saputo che re potenti come Maharaja Prithu e Maharaja Gaya non si sentivano soddisfatti nemmeno dopo essere diventati padroni delle sette dvipa e avevano visto dissolversi le proprie ambizioni. Verso 24 Yadrkshayo Papanena Santusto Vartate Sukamena Santusta Stribirlo Kairayitatmo Pasaditai. Traduzione: bisogna sentirsi contenti di ciò che ci è stato assegnato dal destino, perché l'insoddisfazione non può mai portare alla felicità. Una persona che non ha controllo di sé non sarà mai felice, nemmeno se diventa padrone dei tre mondi. Spiegazione: se la felicità è il fine supremo della vita, bisogna sentirsi soddisfatti della posizione in cui la provvidenza ci ha collocati. Questo è anche il consiglio di Prahlada Maharaja. Sukama Indriya Kama Daitya Deha Yojana Deinam Sarvatra Labhyate Daivadhyata Dukama Yatnata. Cari amici, nati da famiglie di demoni, la felicità che si può provare in relazione agli oggetti dei sensi che entrano in contatto con il corpo può essere sperimentata in ogni forma di vita, sulla base delle proprie attività passate. Questa felicità è automaticamente ottenuta, proprio come si ottiene la sofferenza. Srimad Bhagavatam 7.6.3. Questa filosofia è veramente perfetta per chi desidera raggiungere la felicità. La Bhagavad Gita 6.21 descrive la vera felicità. Sukamatyanti kamayattad buddhi grayamatindriyam vettiyatrannakaivayam stita sakalati tattvata. In questa condizione serena ci si stabilisce in uno stato di felicità trascendentale e limitata e si gode mediante i sensi spirituali. Raggiunta questa perfezione, non ci si allontana più con accento acuto dalla verità. La felicità deve essere percepita attraverso i sensi superiori, che questi non si identificano coi sensi relativi agli elementi materiali. Ognuno di noi è un essere spirituale, Ambramasmi, è una persona individuale. I nostri sensi sono attualmente coperti dagli elementi materiali, e a causa dell'ignoranza pensiamo che i sensi materiali che coprono la nostra vera identità siano i nostri veri sensi. I nostri veri sensi si trovano all'interno della copertura materiale. Deinosminiatade, all'interno della copertura degli elementi materiali si trovano i nostri sensi spirituali. Sarvopa divinir muktam tat paratvena nirmalam, quando i sensi spirituali vengono alla luce, possono darci la vera felicità. La soddisfazione dei sensi spirituali è descritta in questi termini, Rsikana Rsikesa Sevanam Bhakti Rukhyate. Quando i sensi sono impegnati nel servizio devozionale Rsikesa, allora possono trovare la completa soddisfazione. Senza sperimentare questa superiore gratificazione dei sensi, l'essere cerca di soddisfare i sensi materiali, ma non potrà mai trovare la felicità. L'uomo può accrescere la sua ambizione per la gratificazione dei sensi, e può anche ottenere ciò che ha desiderato, ma poiché ciò che cerca è situato a livello della materia, non raggiungerà mai né la soddisfazione né l'appagamento. Secondo la cultura brahminica, bisogna essere contenti di ciò che si può ottenere senza particolari sforzi, dedicandosi invece a coltivare la conoscenza spirituale. Solo allora sarà possibile essere felici. Lo scopo della coscienza di Krishna è quello di diffondere questa conoscenza. Chi non possiede la conoscenza scientifica spirituale pensa erroneamente che i componenti del movimento per la coscienza di Krishna siano persone prive di senso di responsabilità, che cercano di sfuggire alle attività materiali. Invece noi siamo impegnati in vere attività che permettono di raggiungere la perfetta felicità nella vita. Chi non è stato educato a soddisfare i propri sensi spirituali, e continua a cercare la gratificazione dei sensi materiali, non troverà mai la felicità reale e duratura. Perciò lo Srimad Bhagavatam 5.5.1 raccomanda: Tapo divyam putraka yena sattvam sudyedi asmad brahma saukhyam tivuanantam. Bisogna praticare l'austerità in modo da purificare la propria esistenza, si troverà così una felicità illimitata. Verso 25 Pumzoyam samzirteretura santosurtakkamayoya drkshayo papanena santoso muktaye smrta. Traduzione: l'esistenza materiale porta allo scontento nel tentativo di soddisfare i propri desideri di possesso e di procurarsi sempre più con accento acuto denaro. Questa è la causa del perpetuarsi della vita materiale, basata sul ciclo ripetuto di nascite e morti. Chi invece è soddisfatto di ciò che ottiene dalla provvidenza è degno di essere liberato da questa esistenza materiale. Verso 26 Yadrikshalabhatu Stasia Tejo Viprasia Vardate Tat Prasamyati Asantosadam Vaseva Susuksani. Traduzione: un Brahmana che è soddisfatto di ciò che ottiene dalla provvidenza è gradualmente illuminato dal potere dello spirito, mentre la potenza spirituale gradualmente diminuisce in un Brahmana insoddisfatto, proprio come il fuoco perde potenza quando vi si spruzza sopra dell'acqua. Verso 27 Tasmat Trini Padani Eva Vrnet Vad Varadar Sabate Tavataiva Sidduam Vittamiavat Prayoyanam. Traduzione: perciò, o re, a te che sei il più con accento acuto grande tra coloro che offrono in carità, io chiedo solo tre passi di terra. Con questo dono mi sentirò completamente appagato, perché il sistema per essere felici consiste nell'accontentarsi di ricevere ciò che è strettamente necessario. Verso 28 Shri Sukha Uvacha Iti Ukta Sasanna Avanshata Pratigriyatam Vamanayama Imdatumya Grayala Bayanam. Traduzione: Sukadeva Goswami continuò, quando Dio, la Persona Suprema, ebbe rivolto queste parole a Bali Maharaja, Bali sorrise e gli disse, va bene. Prendi ciò che desideri. Per confermare la sua promessa di dare a Vamanadeva la terra che desiderava, prese il suo recipiente per l'acqua. Verso 29 Visnavek Mam Pradasyantam Usana Asuresvaramyanam Chikirsitam Visnosisiam Pravidam Vara. Traduzione: avendo compreso le intenzioni di Sri Vishnu, immediatamente Sukracarya, il grande studioso, si rivolse al suo discepolo che stava per offrire a Vamanadeva tutto ciò che era in suo possesso. Verso 30 Shri Sukra Uvacha Esavairokane Sakshad Bhagavan Visnuravyaya Kasyapada Diteriato Devanam Karya Sadaka. Traduzione: Sukracarya disse, o figlio di Virokana, questo Brahmachari nella forma di un nano è Vishnu in persona, Dio, la persona suprema e imperitura. Accettando Kasyapa Muni come padre e Aditi come madre, è apparso ora per curare gli interessi degli esseri celesti. Verso 31 Pratisrutam Tvayaitas Mayadanartamayanata Nasadumani Edaitianam Manu Pagatoneya. Traduzione: non ti rendi conto della pericolosa posizione in cui ti stai mettendo promettendogli la terra? Non credo che questa promessa sarà vantaggiosa per te. Anzi, essa sarà portatrice di rovina per i demoni. Verso 32 Esatestanama Isvariam Sriyam Tejo Yasasrutam Dasyati Akidya Sakrayamaya Manavakuari. Traduzione: questa persona apparsa nelle vesti di un Brahmachari è in realtà Dio, la persona suprema, Ari, che è venuto in questa forma per portarti via tutta la tua terra, le ricchezze, la bellezza, il potere, la fama e la cultura. Dopo averti portato via tutto ciò che possiedi, consegnerà tutti i tuoi beni a Indra, il tuo nemico. Spiegazione: Srila Visvanatha Chakravarti Thakura spiega a questo proposito che la parola stessa Ari significa colui che porta via. Se si entra in contatto con Ari, Dio, la persona suprema, il Signore porta via ogni sofferenza, e all'inizio può sembrare anche che il Signore porti via ogni proprietà materiale, ogni reputazione, cultura e bellezza. Come affermato nello Srimad Bhagavatam, 10.88.8, Yasyam Anugrnami Arisietad Nam Sanei. Il Signore disse a Maharaja Yudhisthira, la prima manifestazione della mia misericordia nei confronti di un devoto si riconosce quando io gli porto via tutto ciò che possiede, specialmente le sue ricchezze materiali, il suo denaro. Questo è il favore speciale del Signore nei confronti di un devoto sincero. Se un devoto sincero desidera Krishna sopra ogni cosa, ma contemporaneamente è attaccato alle sue proprietà materiali che ostacolano il suo progresso nella coscienza di Krishna, il Signore con grande diplomazia gli sottrae tutti i suoi beni materiali. Qui Sukracarya afferma che questo Brahmachari nano gli avrebbe portato via ogni cosa, in questo modo indirettamente gli indica che il Signore porta via tutti i possedimenti materiali, e anche la mente del devoto. Chi consegna la sua mente ai piedi di loto di Krishna, Savaimana Krishna Padaravindayo, potrà naturalmente sacrificare ogni cosa per soddisfarlo. Sebbene Bali Maharaja fosse un devoto, era attaccato alle proprietà materiali, perciò il Signore, mosso da grande benevolenza verso di lui, gli mostrò un favore speciale apparendo nella forma di Vamana Deva per portargli via tutti i suoi possedimenti materiali, e anche la mente. Verso 33 Tribikrama Irima Lokan Visva Kayakramisyati Sarvasvam Visnave Dattvamudavartise Asekatam. Traduzione: tu hai promesso di dargli 3 passi di terra in carità, ma quando glieli avrai concessi, egli con questi 3 passi occuperà i 3 mondi. Sciocco. Non ti accorgi dell'enormità del tuo errore. Dopo aver dato tutto a Sri Vishnu, non avrai più con accento acuto alcun mezzo di sostentamento. E allora, come vivrai? Spiegazione: Bali Maharaja poteva obiettare di aver promesso solo 3 passi di terra, ma Sukracarya, che era un brahmana molto esperto, capì immediatamente che ciò che stava per accadere rientrava nel piano di Hari, il quale si era presentato sotto le mentite spoglie di un brahmachari. Le parole Mudavartisyasekatam rivelano che Sukracarya era un brahmana appartenente alla classe sacerdotale. Questa categoria di brahmana generalmente si preoccupa di ricevere compensi da parte dei discepoli. Così con accento acuto, quando Sukracarya si accorse che Bali Maharaja stava mettendo a repentaglio tutto ciò che possedeva, capì con accento acuto che sarebbe stata la rovina non solo per il re, ma anche per la propria famiglia. Infatti tutta la famiglia di Sukracarya dipendeva economicamente da Maharaja Bali. Questa è la differenza tra un Vaisnava e uno Smarta Brahmana. I Brahmana appartenenti a quest'ultima categoria sono sempre interessati ai guadagni materiali, mentre un Vaisnava si preoccupa soltanto di soddisfare Dio, la persona suprema. Dalle sue stesse affermazioni appare chiaro che Sukracarya era uno Smarta Brahmana, interessato soltanto al guadagno personale. Verso 34 Kramato Gampada Ikana Dvitiena Divam Vibokam Chakayena Mata Tartiyasi Akuto Gati. Traduzione: con il suo primo passo Vamana Deva occuperà i 3 mondi, con il secondo passo coprirà tutto lo spazio, e infine espanderà il suo corpo universale per occupare ogni cosa. Quale terra potrai offrirgli per il suo terzo passo? Spiegazione: Sukracarya voleva fare capire a Bali Maharaja in che modo Vamana Deva l'avrebbe ingannato. Hai promesso 3 passi, diceva. Ma con 2 soli passi egli si prenderà tutto ciò che possiedi. Come potrai allora dargli un posto dove fare il terzo passo? Sukracarya non sapeva che il Signore protegge i suoi devoti. Il devoto deve rischiare tutto ciò che possiede per il servizio al Signore, ma è sempre protetto e mai sconfitto. Secondo i suoi calcoli materiali, Sukracarya aveva dedotto che Bali Maharaja non avrebbe potuto in nessun caso mantenere la promessa fatta a questo Brahmachari, Sri Vamana Deva. Verso 35: Nistam Tenara Kemaniya Pradat Pratisrutam Pratisrutasya Yonisa Pratipadai Tumbavan. Traduzione: certamente non sarai in grado di mantenere la tua promessa, e penso che per questa tua incapacità avrai l'inferno come tua residenza per l'eternità. Verso 36: Natad Danam Prasam Santi Enavartirvi Padyate Danamya Innastapa Karma Loke Vrtimato Yata. Traduzione: i grandi saggi e studiosi non approvano la carità che mette in pericolo le proprie possibilità di sostentamento. Carità, sacrificio, austerità e attività interessate sono consigliabili solo a colui che è in grado di guadagnarsi da vivere in modo adeguato. Non sono accessibili per chi non è in grado di mantenersi. Verso 37: Dharmaya Yasasertaya Kamaya Svayanaya Chapankada Vibayan Vitta Mia Mutra Chamudate. Traduzione: perciò, Una persona che possieda una conoscenza completa dovrebbe dividere le ricchezze accumulate in cinque parti: una a vantaggio della religione, una a vantaggio della propria reputazione, una per l'opulenza, una per la gratificazione dei sensi e una per il mantenimento dei propri familiari. Una persona che si comporta in questo modo è felice sia in questa vita che nella prossima. Spiegazione: gli Shastra ingiungono a chi possiede del denaro di dividere tutta la ricchezza accumulata in cinque parti: una parte per la religione, una per la reputazione, una per l'opulenza, una per il piacere dei sensi e una per mantenere i propri familiari. Oggi, invece, la popolazione, che è completamente priva di conoscenza, spende tutto il proprio denaro per la soddisfazione della famiglia. Srila Rupa Goswami ci ha insegnato con il suo esempio a usare il 50% di quanto è stato accumulato per Krishna, il 25% per uso personale, e a destinare l'altro 25% al mantenimento dei familiari. Lo scopo principale dovrebbe essere quello di progredire nella coscienza di Krishna. Esso include Dharma, Artha e Kama. Poiché, tuttavia, anche i familiari si aspettano qualche beneficio, bisogna soddisfare anche loro con una parte dei propri guadagni. Questo è l'insegnamento degli Shastra. Verso 38: Atrapi bhavrka irjitam surnume sura satama satyam amiti yat proktam yanneti anrtamitat. Traduzione: potresti obiettare, dato che hai promesso, come sia possibile venire meno alla parola data? O migliore tra i demoni, ascolta da me la testimonianza della Bhavarka Sruti, essa insegna che una promessa è valida solo quando è preceduta dalla pronuncia della sillaba Om. Verso 39: Satyam puspa phalam vidya datma vrtasya jiyate vrtsayi vati tannasya dhartam mula matmana. Traduzione: i Veda affermano che il risultato effettivo dell'albero del corpo sono i frutti e i fiori che se ne possono ricavare. Ma se l'albero del corpo non esiste più con accento acuto, non è possibile avere frutti e fiori reali. Anche se il corpo è basato sulla mancanza di veridicità, senza il sostegno dell'albero del corpo non ci potrebbero essere frutti o fiori reali. Spiegazione: questo sloka spiega che per quanto si riferisce al corpo materiale, anche la vera realtà non può sussistere senza una punta di falsità. I Mayavadi sostengono, Brahma Satyam Jagam Mithya, l'anima spirituale è realtà, mentre l'energia esterna è illusione. I filosofi Vaisnava, però, non condividono la teoria dei Mayavadi. Anche se per ipotesi considerassimo irreale questo mondo di materia, l'essere vivente, prigioniero dell'energia illusoria, non può liberarsene senza l'aiuto del corpo. Senza l'aiuto del corpo non si potrebbe seguire un sistema religioso, né speculare sulla perfezione filosofica. Perciò i fiori e i frutti, puspa phalam, possono essere ottenuti solo come risultato del corpo. Senza l'aiuto del corpo non è possibile ottenere questi frutti. La filosofia Vaisnava raccomanda dunque lo Yukta Vairagya. Non dobbiamo concentrare tutta la nostra attenzione sul mantenimento del corpo, ma nemmeno dobbiamo trascurarlo. Finché abbiamo un corpo possiamo studiare attentamente le istruzioni dei Veda e raggiungere la perfezione alla fine della vita. La Bhagavad Gita, 8.6, spiega: Yamyam vapi smaram bhavam tyayati ante kalevaram. Il momento della morte è l'esame conclusivo. Perciò, sebbene questo corpo sia temporaneo, non permanente, possiamo servircene nel modo migliore per rendere perfetta la nostra vita. Verso 40: Tadyata vrzaun mula susyati udvartate ciratevam nastanrta sadya atma susi e nasamsaya. Traduzione: quando un albero viene sradicato, crolla immediatamente a terra e comincia a seccarsi. Similmente, se non ci prendiamo cura del nostro corpo, anche se esso è considerato irreale, in altre parole, se questa presunta irrealtà è sradicata, il corpo senza dubbio inaridirà. Spiegazione: a questo proposito, Srila Rupa Goswami afferma: Prapanchikataya buddhyari sambandhi vastunamu musubi parityago vairagyam falgu katyate. Colui che rifiuta qualcosa senza conoscere la sua relazione con Krishna effettua una rinuncia incompleta. Bhakti Rasamrta Sindhu 1.2.266. Quando il corpo è impegnato al servizio del Signore, non deve più con accento acuto essere considerato materiale. Talvolta si fanno interpretazioni errate sul corpo spirituale del maestro spirituale. Ma Srila Rupa Goswami insegna, Prapanchikataya Buddhyari Sambandhi Vastuna. Quando è completamente impegnato al servizio di Krishna, il corpo non deve essere considerato materiale e di conseguenza trascurato, altrimenti la nostra sarà una falsa rinuncia. Se il corpo non è mantenuto nel modo adeguato, crolla e si inaridisce come un albero sradicato, dal quale non si possono più con accento acuto ottenere fiori e frutti. Perciò i Veda raccomandano: Omiti satyam anrtam tadetat puspam phalam vachoyat satyam saesvaro yasasvi kalyana kirtir bhavita. Puspami phalam vacha satyam vadatiat aitan mulam vachoyad anrtam yadyat avrtsavir mulastasyati. Saud vartata eva mevanrtam vadanna virmula matmanam karoti, sa susiati saud vartate, tasmadanrtam anavadedo daietat vetena. Le attività compiute con l'aiuto del corpo al fine di soddisfare la verità assoluta, om tat sat, non sono mai temporanee, anche se sono compiute attraverso il corpo che è temporaneo. In realtà, queste azioni sono eterne. Il corpo deve dunque essere mantenuto adeguatamente. Poiché il corpo è temporaneo, non permanente, non possiamo permetterci di esporlo inutilmente rischiando che venga sbranato da una tigre o ucciso da un nemico. Bisogna prendere tutte le precauzioni necessarie a proteggere il corpo. Verso 41 Paragriktam Purnam Vajaramyatta Domiti Yat Kinchi Domiti Bruyat Tenari Kieta Vai Puman Bisave Serva Mom Kurvanalam Kamena Katmane. Traduzione: pronunciare la parola Om significa separarsi dai propri beni materiali. In altre parole, pronunciando questa sillaba ci si libera dall'attaccamento al denaro, perché esso ci viene tolto. Rimanere senza denaro non è certamente gratificante, perché in tale situazione diventa impossibile soddisfare i propri desideri. In altre parole, pronunciando la sillaba Om si diventa poveri. Specialmente quando si offre la carità a un povero o a un mendicante, si rimane insoddisfatti per quanto riguarda la realizzazione spirituale e la gratificazione dei sensi. Spiegazione: Maharaja Bali voleva dare tutto ciò che possedeva a Vamanadeva, che si era presentato nelle vesti di un mendicante, ma Sukracarya, che era il maestro spirituale di famiglia nella linea di successione seminale, non era nella posizione più con accento acuto adatta per apprezzare la promessa di Bali Maharaja. Sukracarya citò la testimonianza dei Veda per sostenere che non bisogna dare tutto ciò che si possiede a un povero. Anzi, quando un mendicante viene a chiedere la carità secondo lui, bisognerebbe mentirgli, e dire, ti ho dato tutto quello che avevo. Non ho più con accento acuto nulla. Non dovremmo dargli tutto ciò che possediamo. In realtà, la parola Om sta a indicare Om Tat Sat, la verità assoluta. Omkara è destinato a liberarci da ogni attaccamento al denaro, perché il denaro è fatto per essere usato al servizio del Supremo. Nella civiltà attuale prevale la tendenza a distribuire la carità ai poveri. Tale forma di carità non ha alcun valore spirituale, infatti, nonostante l'esistenza di ospedali e di altre istituzioni di beneficenza destinate a soccorrere gli indigenti, sappiamo che a causa delle tre influenze della natura materiale i poveri esisteranno sempre. Nonostante tutte queste opere di beneficenza, la società umana non si è affatto liberata dalla piaga della miseria. Questo verso raccomanda dunque, Bisave Sarvam Akurvanalam Kamena Katmane, non si deve dare tutto ciò che si possiede ai mendicanti poveri. La soluzione migliore è il movimento per la coscienza di Krishna. Questo movimento è sempre ben disposto verso i poveri, non solo perché li nutre, ma anche perché li illumina con la conoscenza spirituale sul modo di diventare coscienti di Krishna. Per questa ragione stiamo aprendo centinaia e migliaia di centri per i poveri, sia per quelli che hanno poco denaro sia per quelli che hanno poca conoscenza, al fine di illuminarli nella coscienza di Krishna e aiutarli a liberarsi dalle loro cattive abitudini, insegnando loro a evitare i rapporti sessuali illeciti, il consumo di sostanze intossicanti e inebrianti, il consumo di carne e il gioco d'azzardo, che sono le attività più con accento acuto colpevoli e portano la gente a soffrire vita dopo vita. Il modo migliore di usare il denaro consiste nell'aprire questi centri, dove tutti possono venire a vivere tranquilli e a perfezionare se stessi. Tutti potranno vivere in modo confortevole, senza dover rinunciare alle necessità del corpo, ma potranno vivere protetti da un controllo spirituale, per trovare la felicità e usare bene il tempo al fine di progredire nella coscienza di Krishna. Chi ha del denaro non dovrebbe sprecarlo senza alcun costrutto. Dovrebbe usarlo invece per rinvigorire il movimento per la coscienza di Krishna, in questo modo tutta la società umana diventerà felice, prospera e potrà sperare di tornare a Dio, nella nostra dimora originale. Citiamo a questo proposito un mantra vedico. Paragvaita drikta masaramiadeta domiti tadiat kinci domiti atraivasmaita drikiate. Sayat servamom kuryadrikyadatmanam sakamebyunalam syat. Verso 42 Ataitat purnama vietmam yakcha neti artam vacha sarvam neti artam bruyat sadus kirtisvasan mrta. Traduzione: perciò l'atteggiamento più con accento acuto prudente è dire no. Sebbene si tratti di una menzogna, ci dà protezione, attira su di noi la compassione altrui e ci offre la possibilità di raccogliere denaro da altri per sé. Tuttavia, chi si lamenta sempre di non possedere nulla è condannato, perché anche se vive non è meglio di un morto, o anche se respira dovrebbe essere ucciso. Spiegazione: i mendicanti sostengono sempre di non possedere nulla, e in un certo senso fanno bene, perché da una parte non dovranno temere di perdere i loro beni, e dall'altra riescono sempre ad attirare su di sé l'attenzione e la compassione degli altri, e in questo modo possono raccogliere ciò di cui hanno bisogno. Ma anche questo modo di vivere è condannato. Se una persona continua volontariamente a esercitare la professione dell'accattone, deve essere considerata morta anche se respira ancora, o secondo un'altra interpretazione, una persona così falsa dovrebbe essere uccisa mentre ancora respira. I Veda affermano a questo proposito: Ataitat purnama vietmami anneti sayat sarvam neti bruyat papikasya kirtirjayate. Sa inam tatraiva anyat. Chi continua a fingere di non possedere nulla e accumula denaro elemosinando dovrebbe essere ucciso. Sa inam tatraiva anyat. Verso 43 Stri sunarma viva e chavrti arte prana sankate gobramanarte imsayam nartam siayugsitam. Traduzione: nell'adulare una donna per sottometterla a sé, negli scherzi, durante una cerimonia di nozze, nel guadagnarsi da vivere, quando ci si trova in pericolo di vita, o per proteggere le mucche e la cultura braminica, oppure per proteggere qualcuno da un malintenzionato, la menzogna non è mai condannabile. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sul 19° capitolo del canto 8 dello Srimad Bhagavatam, intitolato, Sri Vamanadeva chiede la carità a Bali Maharaja. RKC, Radio Krishna Centrale, vi ha presentato lo Srimad Bhagavatam. Lettura integrale con software di sintesi vocale. Di sua divina grazia, Abhay Sharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acharya fondatore dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Edizioni Bhaktivedanta, BBT Italia. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Nota per gli ascoltatori. Disclaimer. La pronuncia dei termini, specialmente in lingua sanscrita, non sempre è attendibile. Per la corretta pronuncia, riferirsi alle istruzioni presenti sulla versione cartacea del testo. Per informazioni e richieste, visitare il sito radiokrishna.com o scrivere a rkcpisa@gmail.com.